È una, innanzitutto è una solennità, non una festa. Credo di non avere mai spiegato questa cosa, forse magari due parole vale la pena di dire, la differenza dell'importanza delle feste. Nella liturgia c'è una classificazione, ci sono vari tipi, qualità di feste, non tutte le feste sono uguali, no? Come importanza, come peso, eccetera. Ci sono al primo posto quelle importantissime, si chiama solennità. Sotto le solennità ci sono le feste, sotto le feste ci sono le memorie, sotto le memorie ci sono le memorie facoltative, più o meno. Allora, questa classificazione qua dipende dalla vicinanza al mistero di Cristo. Cioè tutto ciò che riguarda più immediatamente da vicino il mistero di Cristo è più importante. E mano a mano, non che ci si allontana, nel senso che ovviamente tutto nella liturgia riguarda il mistero di Cristo, ma mano a mano che si entra in una possibilità specifica, in cui poi non è l'unica possibilità, ma c'è una scelta possibile, si va verso le memorie. Per esempio i santi sono tutti memorie facoltative, quasi tutti praticamente, perché i santi rappresentano una concretizzazione storica della chiamata di Dio e della risposta positiva di un uomo a questa chiamata, che però non è l'unica possibile, no? Cioè non è detto che tutti debbano essere poveri come San Francesco, che tutti debbano essere monaci come San Benedetto, che tutti debbano essere, no? Allora, tutta la Chiesa ha bisogno che ci siano i monaci come San Benedetto, e quindi mostra a tutti la memoria di San Benedetto, la festa di San Benedetto, no? Cioè dice a tutti, guardate, questo pezzo è un pezzo che qualcuno concretizza nella storia, ma che è necessario comunque a tutti, anche a coloro che monaci non sono. Ma non è una via unica. Ovviamente più sopra delle solennità ci sono il Triduo Pasquale e le solennità del Signore, quindi Natale, eccetera, eccetera. Allora, la festa di cui parliamo oggi è una solennità, cioè sta in un grado molto alto delle feste, quindi di una immediata vicinanza al mistero di Cristo e di una, come dire, una via necessaria, no? Non solo una via buona, raccomandabile, ma una via necessaria. Ed è la solennità della Madre di Dio, che abbiamo festeggiato da pochissimo, il 1 gennaio. La solennità della Madre di Dio è una cosa stranissima, perché ci sono un sacco di interferenze culturali su questa festa, per cui è molto difficile per i cristiani riprenderla come festa, perché in genere quello che noi pensiamo il 1 gennaio è che è Capodanno, non che è la solennità della Madre di Dio. Ecco. E non solo, ma su questo l'opzione fatta dagli ultimi pontefici di fare del 1 gennaio la giornata mondiale della pace, no? Mette sul Capodanno, se uno proprio ha una vocazione spirituale si ricorda che è la giornata della pace, e la solennità della Madre di Dio, cioè uno se la ricorda nel momento in cui va a messa, sente queste letture mariane, sente il prete che parla, dice qualcosa sulla Madonna, e dice, ma perché? Ah già, è la Madre di Dio. Di per sé sarebbe il contrario, no? Il dato liturgico, che è quello dominante, è la solennità della Madre di Dio. Poi nella solennità della Madre di Dio vedremo perché gli ultimi pontefici hanno scelto di fare di questa festa il momento in cui la Chiesa tutta prega per la pace, non perché è Capodanno, ma perché è la solennità della Madre di Dio. E poi in modo per la nostra vita normale, civile, laica, è Capodanno, ok? Cioè l'ordine sarebbe questo. E questa è una festa, è una solennità, una festa veramente bellissima dal punto di vista liturgico. Adesso spero di riuscire a spiegarvi perché è così carina. Liturgicamente il Capodanno non esiste. A questa roba qua dovrebbe essere abbastanza chiara, nel senso che per esempio la mania di fare una serie di cose religiose la notte di Capodanno, invece di fare il veglione, uno fa la marcia della pace, la veglia di preghiera, eccetera, eccetera, è una mania di ripiego, cioè nel senso che siccome l'interpretazione laica di questa giornata è l'unica che comprendiamo, si tenta di battezzare l'interpretazione laica, cioè di pregare per l'inizio del nuovo anno, che va benissimo, non dico che va male, ma di per sé la cosa da capire è che funziona in un altro modo, no? Dopo uno può decidere che la sera di Capodanno prega o ha un veglione, fa una festa, fa una cena con gli amici, fa uno decide quello che vuole fare in quella sera lì, come decide quello che vuole fare la domenica sera, sabato sera o gli altri giorni dell'anno. Dal punto di vista liturgico non c'è niente da dire circa il Capodanno, no? L'unica richiesta liturgica è che la sera, la vigilia del Capodanno, la sera del 31, si dovrebbe cantare il Te Deum. Cosa che ho scoperto in questa diocesi non si fa, non so bene perché, non la fa nessuno, per cui io il 31 ho cercato per tutta la diocesi un Te Deum e non l'ho trovato. Di per sé l'unica celebrazione liturgica prevista dalla liturgia è la celebrazione solenne del Te Deum, che è previsto nell'ultimo giorno dell'anno civile, che sia il 31 dicembre o se ci fosse una riforma del calendario e diventasse il 30 marzo l'ultimo giorno dell'anno civile. La Chiesa nell'ultimo giorno dell'anno civile, del conto che gli uomini fanno sul tempo, ci dice che dovremmo fare un Te Deum solenne, cioè recitare quell'antichissima preghiera che è la preghiera di ringraziamento e di benedizione. Per dire a Dio grazie del tempo che ci hai dato, benedici il tempo che ci attende, punto. Questo sarebbe la faccenda. E di per sé è indifferente che giorno è. La Chiesa dice l'ultimo giorno dell'anno civile, cioè sulle cose che ci riguardano come esseri umani, i giorni, le settimane, i mesi, gli anni, le cose, il tempo, ciò che è il nostro modo di contare, di dividere le cose, la Chiesa ci dice che l'unica cosa che dobbiamo fare è che quando c'è un giro, un passaggio, cantare un Te Deum solenne, cioè dire a Dio grazie di tutto ciò che c'è stato fino qui, benedici ciò che da qui in poi comincia. Fine trasmissione. Di per sé dunque che il Capodanno sia celebrato in modo molto laico, cioè che la gente va dei veglioni eccetera eccetera, va benissimo, nel senso che è una cosa molto laica, cioè che non ha un accidente a che fare con il ciclo liturgico. L'anno liturgico, l'anno della Chiesa, comincia la prima domenica d'Avvento, per cui per esempio dei cristiani dovrebbero dirsi buon anno la prima domenica d'Avvento, non il primo gennaio, nel senso che il ciclo liturgico comincia in un altro momento, e se uno vuole fare da credente un po' di riflessioni sul passare dell'anno eccetera eccetera, dovrebbe farle la prima domenica d'Avvento. Sarebbe cosa molto bella per esempio se si prendesse l'abitudine di celebrare solennemente come si può e si vuole, ma insomma i primi vespri della prima domenica d'Avvento, cioè il sabato sera precedente alla prima domenica d'Avvento, che ne so, prima della messa prefestiva si celebrassero nelle parrocchie i vespri comunitariamente, no? Come piccolissimo segno dell'attenzione al ciclo dell'anno che muta. Ok, detto questo, il primo gennaio per la liturgia è la festa, è la solennità della Madre di Dio, e non ha una particolare riflessione sul tempo, sul cambiamento dell'anno eccetera, no? Ma ha un'altra dimensione che secondo me è veramente molto bella, che è questa. Sono 8 giorni dopo Natale, 25 dicembre, 1 gennaio, 8 giorni dopo Natale. Anticamente nel mondo ebraico, dunque al tempo di Gesù, 8 giorni dopo Natale, dopo la nascita di qualunque primogenito maschio, c'era un dovere liturgico che si chiamava il riscatto, cioè il ricordo del fatto che, ricordate l'ultima piaga d'Egitto, quando Dio uccide i primogeniti degli egiziani e gli ebrei segnano sugli stipiti delle porte con il sangue dell'agnello perché l'angelo riconosca le case ebraiche e salvi i primogeniti. Da lì in poi la comprensione del popolo ebraico è che poiché Dio ha salvato i primogeniti di Israele, i primogeniti di Israele gli appartengono, li ha comprati, li ha pagati. Dunque ogni primogenito maschio che nasce va riscattato, cioè bisogna che la famiglia lo ricompri da Dio. E 8 giorni dopo la nascita, dunque, il bimbo veniva portato al tempio, veniva circonciso e si pagava il prezzo del riscatto. 2 colombe o 2 tortore i poveri, 1 agnello i ricchi. Cioè un prezzo infinitamente minore del valore, perché la vita di un uomo vale comunque più che 2 tortore o anche che 1 agnello. Allora, questa è la festa ebraica, il ritmo ebraico. 8 giorni dopo che il dato biologico è accaduto, dopo che un bimbo è nato, no? E apparentemente che ci è stato dato un figlio, si porta questo bambino al suo vero padrone e lo si chiede per la famiglia e per il popolo di Israele, pagandolo un prezzo inadeguato, un prezzo troppo basso. Ok? Questa è la struttura ebraica. Su questo la fede cristiana sostituisce questa cosa con la solennità della madre di Dio. Maria è il riscatto inadeguato che noi paghiamo, che l'umanità offre. Il sì di Maria sono le tortore, l'agnello, che ci ricomprano a noi stessi. Quando Maria dice sì all'angelo ed accetta, quindi quando in lei tutta l'umanità, la dimensione umana della storia, si rimette in un atteggiamento di disponibilità all'amore di Dio, questo è il riscatto. Cioè con questo noi veniamo restituiti a noi stessi. E 8 giorni dopo la nascita di Gesù, dunque, la Chiesa ci fa celebrare la solennità di Maria, Madre di Dio, a dirci che Gesù è nato, la salvezza è cominciata, noi apparteniamo a Dio e 8 giorni dopo, subito, non ci fa aspettare molto, Lui ci restituisce a noi stessi, ci rimette in mano, in Maria, la nostra libertà. E il sì di Maria è un prezzo inadeguato, no? Il prezzo vero è la morte di Gesù, il prezzo adeguato. Ma come gli ebrei pagavano un prezzo simbolico per la vita dei primogeniti, 2 tortore, 1 agnello, il nostro sì, la parte che noi facciamo è comunque inadeguata, non sufficiente a saldare il debito, ma necessaria. Allora, questa piccola cosa che in Maria è pienamente compiuta, ci restituisce a noi stessi. Questa dinamica qua della festa è bellissima, secondo me, perché è, come dire, il giusto completamento del Natale, no? A Natale tutti ci sentiamo buoni, c'è Gesù bambino, no? Queste storie qua. Se siamo molto, molto... Se tentiamo di essere credenti, allora ci cerchiamo anche di ricordare che quel bambino non è qualcosa di così inoffensivo, bello, carino, ma è il figlio di Dio venuto per salvarci, dunque che ha un peso, una serietà, no? Grave sulle nostre vite, sulla nostra storia. Facciamo pure magari questo sforzo qui. E poi dopo Natale uno si mette tranquillo, nel senso che vabbè, ormai è fatta, no? Prima c'era l'Avvento, aspettavamo Natale, poi Natale è venuto, i giochi sono fatti, adesso pensiamo a Capodanno, alla festa, comunque di Capodanno, cioè uno può ritornare nella vita ordinaria, no? Quello che la Chiesa ci dice nella liturgia è che a Natale accade tutto per parte di Dio, e tutto ciò che è necessario e sufficiente. Dio dice la parola definitiva, no? Dio dice: questo bimbo è nato perché l'umanità non può essere nemmeno quest'anno perduta. Ancora una volta, anche in questo 1997, l'umanità sarà sotto lo sguardo amoroso di Dio. Ma dopo, quando Dio ha detto questo, in poco tempo, per mezzo di Maria che l'ha già fatto, si offre il riscatto di noi stessi. E noi ci veniamo restituiti. C'è questo tempo di sospensione, la cosiddetta ottava di Natale, di 8 giorni, no? Tra Natale e Capodanno, di cui poi vorrei dire una cosettina veloce, e E questo tempo di sospensione è il tempo delle piccole cose, no? Lo vedremo, del bilancio di quanto è banale la vita, di come passa attraverso le cose piccole. E poi c'è questa festa, questa solennità della Madre di Dio, in cui veniamo resi a noi stessi, tutta la nostra vita ci è rimessa in mano. E dunque possiamo ricominciare, possiamo rimetterci in cammino. E vedremo, sia con l'icona che con il testo, con quale indicazione, cioè qual è il contenuto di questa festa. Dunque questa festa dice, per un verso, che la nostra parte è piccola e necessaria, per un altro verso dice che siamo resi a noi stessi, alla storia, al tempo, alla vita, al corpo, a tutto ciò che ci attiene e ci appartiene. Non so se a voi sia capitato, a me è capitato e ogni tanto capita ancora, ci sono tempi della vita in cui uno ha una grande nostalgia dentro di qualche cos'altro, e non sa nemmeno bene cosa, di non essere più così pesantemente legato a una quotidianità, alle cose da fare, al tempo, alla routine, a tutte le giornate che sembrano ingripparsi sempre di più, no? La festa della Madre di Dio ci dice che queste giornate che si ingrippano sempre di più ci vengono rese nella luce, rese lievi, ci vengono ritornate come il tempo della gioia, che non c'è niente della nostra vita, nessun minuto, nessuna ora, nessun accadimento, nessun dolore, nessuna gioia, che non sia sotto il segno di quel nostro riscatto, dunque che non sia passato per le mani di Dio, comprato da Lui e reso a noi. E questo non è poco, no? Allora, dicevo brevissimamente, solo perché non posso, ahimè, con grande tristezza, ma non posso fare una lezione sulla liturgia, anche se amerei molto farla. C'è tra Natale e Capodanno l'ottava di Natale, che è fatta di una serie di feste. Santo Stefano, che è messo lì perché è il primo martire, no? È un po' buffa questa cosa, perché il giorno dopo la nascita c'è il primo martire. Ci siamo un attimo persi, cosa è successo nel frattempo. Poi c'è San Giovanni Evangelista, il discepolo amato. Poi ci sono i santi martiri innocenti, cioè i bimbi trucidati da Erode mentre cercava Gesù. E la festa della Santa Famiglia. E tre ferie, cioè tre giorni feriali, senza memoria particolare. Allora, guardate la logica, eh? In questi 8 giorni di sospensione, in cui la nostra vita è tutta nelle mani di Dio, no? In Cristo, nel Cristo che è nato, Dio ha comprato la nostra vita, come i primogeniti di Israele ci ha salvati e siamo suoi. Nella solennità della Madre di Dio ci renderà a noi, in quegli 8 giorni la nostra vita è nascosta in Lui, è totalmente nelle sue mani, secondo la liturgia. Allora c'è, primo, un martire, secondo, un discepolo amato, evangelista e intelligente, Giovanni è quello colto della situazione, eccetera, dei bambini che non ne sapevano niente, non c'entravano niente, non hanno scelto niente, si sono ritrovati santi martiri innocenti, senza nome né volto, festeggiati in blocco, no? Senza una storia personale, una famiglia, e 3 giorni senza nome. C'è tutta la nostra esistenza, no? C'è, uno, il fatto che vivere è una cosa seria, dunque possono accadere dei martiri, piccoli, grandi, dei dolori. Vivere non è una passeggiata, questo subito, il giorno dopo che c'è il bambinello bello, le guanciotte rosa, il giorno dopo il primo martire, cioè, della serie, non illudetevi, non è uno scherzo, il dolore fa parte della vita, è l'altra faccia della nascita. La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio, questo non vi esime dalla fatica di vivere. Primo. Secondo, si tratta di essere belli, intelligenti e amati, e amanti come Giovanni. La grande questione è l'amore, essere il discepolo amato. Terzo, siamo in fondo piccoli, forse innocenti, non scegliamo noi, ci ritroviamo martiri e senza nome, cioè non è una storia di supereroi. State tutti calmi, che tanto se avete da finire santi e innocenti non avete bisogno di sceglierlo, vi arriva un Erode da qualche parte che vi becca senza andarlo a cercare. Quarto, c'è una famiglia strana, un padre che non è un padre, una madre che è una madre ma non si sa bene perché poi non parla, eccetera, con un testo del Vangelo che parla di due vecchi, Anna e Simeone, e un testo della prima lettura che parla della sterilità di Sara. Che famiglia! Voglio dire, questa riflessione sulla famiglia è una donna sterile, una vecchia vedova, un vecchio sacerdote, un padre che non è un padre. Allora, non è l'elogio della famiglia come spesso oggi si fa, nel senso di la famiglia, piccola chiesa, bla bla bla, tutti single tagliati fuori da questa festa, no? Cioè, non è questo il problema, no? Il problema è questa storia che ha un martirio, che ha un amore, che ha una piccola innocenza non scelta. Questa storia sta dentro a un consesso umano, sta dentro a storie concrete, abitare insieme, lavorare, fare, alle cose quotidiane, ma attenzione, le cose non sono quelle che sembrano. Le sterili hanno figli, i vecchi profetizzano, gli anziani sono pieni di speranza, è tutto il contrario. Abitiamo in cose concrete, quotidiane, uguali a tutti, ma le cose non sono solo quello che sembrano. Questo dice la festa della Santa Famiglia. E poi tre giorni normali. 3 su 8, quasi la metà. Cioè la percentuale di tempo normale è molto alta. Il tempo in cui non succede niente. Ok, questa è l'ottava di Natale, no? Cioè questo tempo di sospensione in cui la nostra vita è totalmente comprata da Dio, no? Sta in Lui, dunque è visibile nella sua luminosità. E poi con la Madre di Dio ci viene restituita. Digressione troppo lunga, devo stringere un attimo. Allora, la festa della Madre di Dio ci rende alla nostra umanità. Per questo le preghiere della festa della Madre di Dio dicono, ad esempio, l'abbiamo sentita ma forse non la ricordiamo più: o Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita. Sono tutte costruite così. O Dio, ok, Maria hai fatto questo, fa che noi, cioè si dice sempre, poiché una di noi ha pagato il riscatto ed è stata restituita a se stessa nella pienezza fino al punto da poter generare l'autore della vita per tutti noi, allora fa che anche noi possiamo. Questa è la struttura liturgica della solennità. L'icona. L'icona, dunque, c'è ovviamente nel mondo bizantino la solennità della Madre di Dio, che è una solennità molto nota. Vengono usate varie icone, io ho scelto questa, che amo molto. Il titolo di questa icona è in greco, ma la sua traduzione vuol dire madre della tenerezza. Questa è in particolare la madre della tenerezza di Vladimir, come c'è scritto dietro, cioè, ricordate, sempre un monastero che l'ha prodotto. Ci sono molte versioni della Madre della Tenerezza, si chiamano Madre, la, come si dice, il modello iconografico che si chiama Madre della Tenerezza è caratterizzato sempre dal fatto che Gesù e Maria sono guancia a guancia. Ce ne sono moltissime versioni diverse, ma tutte in tutte, quando il bambino è guancia a guancia con la madre, il titolo è, lo schema iconografico è Madre della Tenerezza. Già su questo titolo basterebbe, nel senso che uno se lo tiene lì e va bene così, insomma, no? Ecco. È caratterizzata da questo colore dominante giallo, oro, arancione. Tenete conto che i colori delle icone sono tutti rigorosamente colori naturali, cioè prodotti da elementi biologici, terre, eccetera. In particolare i gialli, gli ori, così, sono fatti a base di tuorlo d'uovo. Quindi hanno una, poi mescolati con terra, eccetera, e hanno quindi un deterioramento nel tempo molto veloce, cambiano molto colore come tutte le cose naturali, non per di più, soprattutto queste icone antiche non conoscevano le vernici sintetiche lucide che noi diamo per proteggere i colori, e dunque erano messe negli ambienti dove stavano, nelle chiese in genere, nelle iconostasi, quindi con gli incensi, le candele, il fumo nero delle candele, grande folla, tasso di umidità, stiamo parlando di Russia, quindi la gente arrivava bagnata, tassi di umidità incredibili, sui colori naturali ovviamente la trasformazione causata da questi agenti è molto forte. Per dire che questa icona va pensata come era nella sua origine, cioè diciamo tre tonalità più chiara, più luminosa, più dorata, più splendente. Cioè la tonalità originale è il giallo oro, che poi diventa sempre più arancio e ocra. E il manto di Maria è questo bordeaux strano, un terracotta scuro, che qui è quasi marrone ormai, che è un colore che ha una stranissima storia nell'uso iconografico, perché di per sé è il mescolamento dei due colori che costituiscono il colore della divinità, cioè il porpora, il rosso porpora o l'oro, e del giallo chiaro, che è il colore della santità, di cui venivano fatte per esempio le aureole. Maria è questo mescolamento di una santità umana e di un dono totalmente divino. E allora, per dire questo, il manto di Maria ha spessissimo il mescolamento tra il rosso porpora, il giallo oro e il giallo chiaro dei santi, no? Mescolando questa roba viene fuori questo rosso mattone scuro, che poi qui appunto è ancora scurito ulteriormente. Ok. Però teniamo qui questa icona, poi faremo qualche piccola considerazione come sempre, e vediamo invece il testo della festa, che è Luca 2, 16, 21. Il testo liturgico è 16, 21, è il testo immediatamente alla nascita, successivo al testo della nascita. Io vorrei però leggere anche il versetto 15, che non c'è nella lettura liturgica ma che mi pare importante. Dice così: appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, gloria a Dio nel più alto dei cieli, eccetera, i pastori dicevano tra loro: andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Questo è il versetto 15, che non c'è nel testo liturgico. Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo, prima di essere concepito nel grembo della madre. Questo è il testo. Cosa succede? Succede che normalmente nelle omelie del 1° gennaio, che di solito sono un po' più brevi, veniamo graziati perché tutti siamo stanchini, prete compresi, c'è quel bellissimo testo della prima lettura della benedizione di Numeri: il Signore ti sia propizio e ti benedica, volga su di te il tuo volto, eccetera, che sembra fatto apposta per un cartoncino d'auguri di buon anno. E poi c'è il testo di Paolo, ai Galati, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, eccetera eccetera, e voi che siete figli potete dire Abba Padre. E poi c'è questo pezzettino strano di Vangelo, nel senso che in questo Vangelo non succede un accidente, cioè, sembra ripetere la nascita. E di solito i preti si sono già spremuti a fare un'omelia la sera di Natale, la notte di Natale, sul tema della Natività. Per cui normalmente nessuno commenta questo Vangelo. Si sbrodola un po' su Numeri, nei casi migliori si fa un po' una piccola riflessione su Paolo ai Galati. Siete figli nel figlio, eccetera. Così no, non ne parliamo. Mentre questo testo è decisivo per capire anche il racconto della nascita ed è bellissimo, secondo me. Primo, perché la Chiesa, con una sapienza infinita, il giorno della più grande festa mariana, la solennità della Madre di Dio è la più grossa festa mariana dell'anno, non è il mese di maggio la più grande festa, cioè liturgicamente la maggiore festa mariana è la solennità della Madre di Dio, nella maggior festa mariana dell'anno mette un Vangelo in cui Maria non fa niente. C'erano testi molto più carini su Maria, per parlare di Maria, no? Cana, la croce, chi è mia madre, no? Abbiamo tutta una serie, l'Annunciazione, no? Di testi molto belli su Maria, dove Maria è chiaramente protagonista, no? In questo testo Maria non è protagonista, non fa niente. Non è la festa del protagonismo di Maria. Quando dicevo in Maria ci viene resa la nostra vita, non volevo dire che allora siamo autorizzati a diventare dei protagonisti. Non è questo il senso liturgico. Ci viene resa la nostra vita, dicevo prima, vedremo nel testo per farne che, sotto il segno di angeli, pastori, Maria e Giuseppe muti, un cuore in cui conservare le cose e questo continuo andare e venire. Andiamo, tornarono, gli angeli se ne erano tornati, eccetera. Allora, in pochissime righe, perché i versetti sono molto pochi, si dice: appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano: andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono e trovarono, e dopo averlo visto riferirono. I pastori poi se ne tornarono. C'è un via vai continuo in questo Vangelo, no? Tutti che vanno, vengono, tornano, no? Della serie, la vita funziona così. La vita comincia quando gli angeli vanno via. Primo, gli angeli se ne vanno. Negli 8 giorni tra Natale e Pasqua noi siamo sotto il segno degli angeli che cantano gloria a Dio. Sì, tra Natale e Capodanno. Gloria a Dio, c'è questa luce grandissima. Gli angeli cantano e spiegano quello che è successo. Poi c'è un momento in cui gli angeli tornano a casa. E lì comincia la nostra soggettività, noi siamo soggetti della nostra vita. E di diventiamo come i pastori che si dicevano l'un l'altro: andiamo a vedere quello che il Signore ci ha fatto conoscere. Allora, la nostra esistenza dovrebbe funzionare più o meno così da credenti. Succede qualcosa nella nostra vita e riconosciamo che questo qualcosa che è successo è una parola angelica, cioè che in questo qualcosa Dio ci sta dicendo qualcosa, sta dicendo una buona notizia sulla nostra vita. Se così è, se una buona notizia ci è data, dovremmo avere vicino qualcuno, la Chiesa, altri come noi, altri credenti, con cui dire: andiamo a vedere ciò che il Signore ci ha fatto conoscere, cioè con cui mettere in movimento la nostra esistenza, fare delle cose per vedere se la buona notizia è tale. È una cosa proprio, se, cioè, non c'è niente di complicato in questa idea. Peccato che non lo facciamo mai, o quasi mai. Cioè, peccato che noi pensiamo che essere cristiani vuol dire comportarsi in un certo modo piuttosto che in un altro, oppure seguire certe norme piuttosto che altre, pensare alcune cose piuttosto che altre, andare a messa piuttosto che non andarci, e così via. Ma essere cristiani è una buona notizia sulla nostra vita. E quando ci sembra di aver capito un pezzettino di una buona notizia che sulla nostra vita viene detta da Dio, si tratta di prendere e andare a vedere se questa buona notizia è una buona notizia. Faccio un esempio banale, 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 che forse però serve, scusate la, proprio la stupidità dell'esempio, ma forse ci aiuta a capire, no? Perché queste sono le idee che uno capisce in teoria, no? Poi se si mette a pensare sulla sua vita non ci si orienta più. Allora magari un esempietto stupido serve, perché una delle cose che per esempio mi è capitata, e più persone mi hanno detto rispetto a questo periodo festivo, ormai è una cosa che tutti dicono, no? Quindi seconda del festival, bene, no? Però uno stress, mamma mia, nel senso che la settimana prima di Natale, guarda, da morire, di corsa in un mondo pazzesco, no? Perché bisogna fare tutto. Allora, il pranzo di Natale, no, perché è carino, ed è vero, no? È vero che è carino, nel senso che è una bella cosa, no? Che sono venuti i nonni, gli zii, i cugini a pranzo, allora bisogna fare, cucinare, comprare. Però è bello, no? Perché avevamo davvero voglia di trovarci insieme ed è una cosa seria, no? Solo che per fare questo uno deve cominciare a organizzarsi un attimo. Poi siamo andati a fare gli auguri a quelli là, siamo andati a fare gli auguri alla vecchia zia che non esce più, poi sai, no? Poi dopo volevo anche confessarmi, parco non l'ho trovato, poi sono dovuto ripassare, eccetera. Poi c'era la novena, poi... No, allora, tutta una cosa di grande agitazione su tutte cose buone, no? Belle, di, per esempio, di tempo dedicato a persone che magari nell'ordinario non riusciamo a vedere tanto, no? Ok? Benissimo. E uno si carica, in genere un classico è che normalmente a Santo Stefano una lite in famiglia cesce, nel senso che si è talmente tutti tesi e agitati che uno scatto di nervoso è un classico, no? È assolutamente un classico, le risate mi dicono che è vero. E allora, no? Su questo meccanismo, per cui delle cose buone, belle, no? Belle davvero, non solo sciocche né formali, no? Ma delle cose carine che ci fa piacere, di pensieri per altri, di affetti, eccetera. Riusciamo a innescare un meccanismo che produce il suo opposto, cioè che alla fine qualcuno, magari solo marginalmente, ma lo trattiamo male perché siamo isterici, che non era il desiderio di partenza di per sé, su questo piccolo meccanismo della vita, no? C'è una buona notizia. La buona notizia dell'Evangelo dice: avete ancora tempo. Traduzione: avete la vita eterna, no? Si dice teologicamente. Traduzione: non sei Dio. e non puoi fare tutte le cose buone. Non perché alcune sono buone e altre no, ma perché tu non sei Dio. E dunque, forse, si tratta di andare a vedere se questa buona notizia è vera. E se, ad esempio, siamo in grado di scegliere tra le cose buone che vogliamo fare e farne alcune prima di Natale e altre dopo Natale. Allora, questo è un esempio però banale, no? Terra terra, ma che mi pare aiuta a capire cosa vuol dire andare a vedere, cioè, che non è un gesto intellettuale, è proprio una cosa concreta, no? Che per esempio uno dice, è bello andare a trovare la gente per Natale, è vero che è bello, no? Soprattutto se sai che qualcuno è solo, non ha tanto affetto, tante famiglie intorno, no? È un gesto positivo andarlo a trovare, no? Ma è vero che noi non possiamo andare a trovare tutti i poveri di questa terra. Non ce la facciamo, semplicemente. Allora forse possiamo scoprire che si può una volta alla settimana andare a trovare qualcuno per tutto l'anno e stressarsi un po' meno a Natale. E forse questo è andare a vedere la buona notizia che è stata detta sul nostro livello di stress. Non so se riesco a... No. O forse, questa è un'ipotesi, un'altra ipotesi possibile, per esempio più vera per me, è che noi abbiamo un livello di esigenza su noi stessi, cioè di come vogliamo fare le cose, correttamente, belle, pulite, perfettine, eccetera, eccetera, per cui ci tendiamo tantissimo nel tendere sempre al massimo, perché non accettiamo da noi stessi di fare una cosa come viene, bene, ma no? Senza un investimento micidiale sopra. E allora ogni cosa ci costa in tensione 10.000. Allora la buona notizia è, non hai bisogno di essere perfetto, perché c'è Dio perfetto. Hai il lusso di essere imperfetto. E forse andare a vedere significa domandarsi perché io ho così bisogno di essere, di sentirmi perfetta. E qui ovviamente il discorso a questo punto ci sarebbe molto lungo, se volete ve lo racconto poi. Allora, dunque quando gli angeli vanno via comincia la vita, cioè questa roba qua, andare a vedere se la buona notizia è una buona notizia. Partirono dunque senza indugio, c'è sempre questa fretta, nell'Evangelo c'è sempre questa roba, sono 2500 anni che i profeti aspettano e mo i pastori c'hanno fretta, si è aspettato 2500 anni e adesso non si può più aspettare un minuto, perché la salvezza funziona così. La salvezza ci prende sempre alla sprovvista, la buona notizia, per quanto la sappiamo, per quanto 100.000 volte ci hanno già detto questa cosa, 100.000 volte abbiamo detto, ah, è proprio vero, dovrei sì, fare questa cosa così, quello che succede è che c'è un giorno in cui questa parola diventa vera, di colpo. E siamo obbligati a fare in fretta. La salvezza ci sorprende sempre, perché non è il premio di una lenta raccolta punti. Uno mette un punto oggi, due punti domani e alla fine mette l'ultimo punto e gli danno il premio. Non funziona così la salvezza. La salvezza funziona che il premio è sempre lì, è sempre già dato, solo che noi c'è un momento in cui ci giriamo e lo vediamo. E fino a un minuto prima eravamo di spalle e non lo vedevamo, semplicemente. E trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. La la radicale trasformazione di tutta la storia, per cui da quel momento lì in poi si conteranno gli anni in avanti e dopo Cristo, ha questa faccia assolutamente banale. Maria, Giuseppe e il bambino. Una famiglia da cartolina, cioè che cosa c'è di strano? Una madre, un padre e un figlio. Poi c'è moltissimo di strano, perché quel padre non è proprio il padre, perché quella madre è vergine, perché ci sono stati gli angeli, la stella, verranno i magi, cioè un caos infinito. Ma quello che i pastori vedono è una cosa normale. Allora, attenzione, quello che vediamo della salvezza di Dio è sempre qualcosa di molto normale. Per questo spesso non lo riconosciamo. E perché la fede sa che c'è stato un angelo prima, che ci sono stati gli angeli che hanno cantato il gloria, che verranno i magi, che quel padre non è proprio il padre, che quella madre è vergine, tutte quelle robe lì. Quello che si vede è una roba normalissima, una madre, un padre, un bambino, niente di più di questo. Siate sempre sospettosi verso la normalità. Quando nella nostra vita non succede niente di speciale, Dio sta passando. E Dio in genere non ha bisogno di effetti speciali. Se no, quale occasione migliore della nascita del suo figlio per usarli? Voglio dire, se c'era da usare fuochi d'artificio e Bengala, era quello il momento, no? Dio passa nella nostra storia con i volti della normalità più totale. Bisogna essere pastori, cioè aver ascoltato degli angeli, aver detto l'un l'altro, andiamo a vedere. È lo stesso schema che Luca riprenderà in Emmaus. Qui lo dice all'inizio del Vangelo e là lo dirà alla fine. I due conversavano tra loro e andavano. In questo parlare e muoversi c'è lo spazio per Gesù. Di cosa conversate tra voi, fece strada con loro, rimani con noi, no? Avete presente Emmaus? E qui lo stesso, i pastori parlano e vanno. Allora, qui c'è qualcosa che Luca non ripete a caso. Questa è la struttura della vita cristiana. Ciò che succede è niente. Non succede niente. Non è un film con una grande trama. Quello che succede sono le cose normali. Si vive, si campa, si ama, si soffre, si spera, si è delusi, si è contenti, ci si realizza, non ci si realizza, ci si arrabbia. Succedono le cose che succedono a tutti, nelle vite di tutti. Le cose quotidiane, normali, qualsiasi. Ma c'è un dialogo e un camminare che fa spazio alle parole degli angeli. E dunque, di fronte a questa cosa normalissima, i pastori riferiscono ciò che è stato detto del bambino. E tutti si stupiscono delle cose meravigliose. Di per sé non è successo niente, c'è una madre, un padre e un bambino. I pastori hanno fatto spazio a Dio, dunque raccontano le cose dette del bambino. E il risultato è lo stupore. Maria, da parte sua, osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Questo è l'unico protagonismo di Maria. Maria conserva, non butta via niente, tiene nel suo cuore. Allora, il grande sì che dobbiamo dire a Dio è conservare. Non buttare via niente. Io credo che questa è una, non lo so, forse su questa cosa parlo molto della mia biografia, quindi prendete questa cosa con le pinze, se vi serve bene, se non vi serve mi dispiace, ma ho la sensazione che molto spesso la nostra esperienza di fede sia una specie di esperienza da crociati. Partiamo con la croce davanti così, su noi stessi, non necessariamente sugli altri, e cominciamo a dividere, no? a questo nella mia vita è buono e questo no, questo è giusto, questo è sbagliato, questo si butta, questo si tiene, no? Mentre di per sé l'esperienza, come diceva Dossetti, l'esperienza dei cristiani non è quella dei crociati, ma dei crucesignati, di coloro che sono segnati dalla croce, che è un'altra cosa, no? E sono, diceva Dossetti, quelli che raccolgono, che non separano. Il diavolo, diaballo in greco, separa, divide i pesci buoni dai pesci cattivi, il grano dalla zizzania. Facciamo un po' d'ordine che si capisce chi sono i buoni e chi sono i cattivi in questo telefilm, no? E invece Cristo è Dio, è uomo. Il movimento del cristianesimo è conservare, no? A quante cose buttiamo via della nostra vita interiore, no? Quanti pezzi di noi giudichiamo cattivi e li seppelliamo da qualche parte dentro di noi, no? Quanta paura abbiamo di essere noi stessi in tutti i pezzi che siamo. Quanta paura abbiamo di conservare dentro di noi anche quelle parti di noi che non ci sembrano così nobili. Maria conservava tutte le cose nel suo, tutte queste cose nel suo cuore. Questo è tutto il protagonismo di Maria in questa solennità. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. In questa parola c'è un affollamento di verbi di movimento e di verbi di parola, ascolto, udire, vedere, no? È una frase contortissima dal punto di vista grammaticale. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. I pastori sono stati resi a loro stessi, hanno ascoltato un angelo, sono arrivati, hanno visto una cosa normale di cui hanno detto meraviglie, tutti si sono stupiti e loro tornano a fare i pastori, pronti per il presepe dell'anno prossimo. Quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, il senso liturgico della festa di cui abbiamo parlato, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. Questo bimbo non appartiene a nessuno, porta un nome che gli è stato dato dall'angelo prima di essere concepito, un nome che stava in Dio. Questo bimbo non è possesso di nessuno, porta un nome autonomo. Ok, due parole ancora sull'icona, se la vostra pazienza regge ancora 5 minuti. Allora, questa icona sta dentro a questa logica. Notate che questo titolo, Madre della Tenerezza, con cui è chiamata questa icona, non viene usato in Occidente. Nelle litanie lauretane, quelle classiche che si recitano, che raccolgono tutti i titoli, insomma, la maggioranza dei titoli che vengono attribuiti a Maria in Occidente, non c'è Madre della Tenerezza. Perché l'Oriente ha meno pudore e più stupore. Maria è una che conserva lo stupore e dallo stupore nasce la tenerezza. Noi in Occidente della fede abbiamo sviluppato la parte mentale, dunque ogni tanto ci ingarbugliamo questa faccenda, no? Maria sa, no? In Occidente diciamo che i credenti sanno, no? In Oriente in genere i credenti amano, si inteneriscono, sono compassionevoli, soffrono, cioè hanno passioni. E questa icona è infatti sotto il segno delle righe curve, che sono le grandi righe delle emozioni nelle icone. Cerchi, semicerchi, archi, no? È molto morbida, no? È fatta tutta di linee curve. Il cerchio è il segno della storia, no? E la storia è il luogo delle passioni, delle emozioni, del sentimento, diremmo noi. Allora, c'è un arco bellissimo, proprio incredibilmente bello, che parte dal piedino di Gesù, attraversa tutto il corpo del bimbo, passa per i suoi occhi e poi per gli occhi di Maria. Ed è stupendo perché su questa icona, che come tutte le icone dipinti è a due dimensioni, no? Piatta, con quest'arco diventa tridimensionale, perché fino agli occhi del bambino sta tutto sull'icona, no? E il bambino guarda Maria, però poi Maria guarda noi, no? E l'arco si gira di qua. Cioè, se noi dovessimo immaginare questo arco farebbe così e poi così. Viene in avanti come una pancia a racchiudere noi, è un cerchio piegato. I piedi del bambino sono ad altezza dei nostri occhi, ricordate la posizione dell'icona, no? Che deve essere sempre messa a un certo tipo di altezza. Allora, i piedi del bambino sono pensati per essere all'altezza dei nostri occhi. Dunque, l'arco mezzo cerchio è disegnato sull'icona, dai piedi allo sguardo di Maria. L'altro mezzo cerchio parte dagli occhi di Maria che guardano noi e attraverso i nostri occhi si unisce ai piedi di Gesù. Dunque il cerchio è piegato così, ad angolo retto, metà sull'icona e l'altra metà verso di noi. In questa tenerezza, in questa passione morbida, siamo chiamati a entrare, nella tenerezza che unisce il bambino alla madre e in cui gli occhi di Maria ci inseriscono. Questo è il primo cerchio. Poi c'è un altro cerchio in questo. La mano di Maria e la testa del bambino, no? Un cerchio più piccolo, no? Passa per la bocca di Maria, no? Anche questo non è un cerchio completo, no? E la mano di Maria non regge il bambino. La mano sotto lo sorregge, ma la mano sinistra di Maria, vedete che non arriva a toccarlo, è una mano d'invito. Ancora una volta questo cerchio è piegato in due. La mano di Maria ci offre Gesù con il suo silenzio, con una bocca chiusa. Tace per darci Gesù. Poi c'è un altro cerchio, questa volta completo, che è il cerchio segnato dal velo di Maria, dal volto del bambino. O meglio, sono due cerchi paralleli. Il cerchio che racchiude i due volti, diciamo il bordo interno del velo di Maria, vedete quel bordo a righine col volto di Gesù dentro. E un cerchio più grande che non si vede più, c'era un'aureola, si intravede appena, no? Perché nel tempo è stata rovinata, è sparita questa aureola, che racchiude le due teste, no? C'è un cerchio che l'aureola che passa per la scollatura del vestito di Gesù, diciamo, no? La mano di Gesù e torna su, quindi più largo della testa di Maria. E poi un cerchio più stretto che passa per l'attaccatura dei capelli del bambino, il bordo interno del velo di Maria, no? Sotto il mento, e l'altra manina di Gesù, la vedete? Che si tiene attaccato al collo, che tra l'altro è una posizione anatomicamente impossibile, già questo braccio lunghissimo, ma perché chiude il cerchio, no? Questo bimbo è proprio aggrappato alla madre. E allora questi due cerchi, no? È bello perché questi due cerchi, lo spazio maggiore è della testa di Maria che è più grande, no? La testa di Gesù è più piccola, ma la forza dei cerchi viene da Gesù, dalle sue mani e dal suo volto. La testa non capisce. Questi sono gli unici due cerchi chiusi di tutta questa icona. La testa non comunica, non è aperta, no? Perché non si spiega, non si capisce questa cosa, no? Gli affetti, l'emozione comunicano. La testa è racchiusa, non ha un'apertura, perché più in là di tanto non arriva sostanzialmente, no? Ma in questi due cerchi in cui le teste non capiscono, non comunicano, la grande commozione sono le due guance che si incontrano, no? Guancia contro guancia. E queste mani, queste braccina di Gesù, che come sempre, come avevo già detto, non è un pupo, eh? È un uomo fatto piccolo, cioè la faccia è di adulto fatto nano, no? Così come le mani, le braccia sono adulte, fatte piccoline in dimensione. Avevo spiegato questa cosa, no? Gesù nell'iconografia bizantina è sempre il Gesù adulto, Gesù crocifisso, morto, risorto, no? Poi viene fatto piccolo di dimensioni quando è bambino, ma non è mai un pupo. Noi abbiamo questa rappresentazione più realista per cui Gesù bambino è proprio un pupetto, no? Con le mani cicciotte, così carino, no? Ecco, qui no. Gesù è piccolo, no? Di dimensioni piccole, fin ridicole, perché Dio si fa piccolo, ma la forza è della sua parte. Sono le sue braccia, le due braccine che tengono insieme i due cerchi della testa. Un braccio definisce il cerchio più grande, l'altro braccio il cerchio più piccolo. In lui i due cerchi di queste teste che non contengono tutto stanno insieme. Ok, mi sa che mi fermo qua per motivi di tempo, perché sennò rischio di continuare per delle ore. Un breve riassunto delle puntate precedenti, no? L'annunciazione, una fede nell'ombra, eh? Ricordate tutto il tema dell'ombra, no? L'ombra dello spirito, eccetera, una fede nell'ombra. La visitazione è una fede un po' folle, no? Una vergine e una donna anziana, tutte e due che aspettano un figlio, no? Una fede che scompagina le attese ordinarie. Nella Madre di Dio la fede come esperienza del cuore, della tenerezza, lo stupore conservato e silenzioso.